al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Mercoledì scorso, commentando nell'udienza generale l'enciclica Caritas in Veritate, pubblicata proprio alla vigilia del G8, dicevo che occorre una nuova progettualità economica che ridisegni lo sviluppo in maniera globale, basandosi sul fondamento etico della responsabilità davanti a Dio e all'essere umano come creatura di Dio. Questo perché ho scritto nell'enciclica: in una società in via di globalizzazione, il bene comune e l'impegno per esso non possono non assumere le dimensioni dell'intera famiglia umana. C'è il grande pontefice Paolo VI, nell'enciclica Populorum Progressio, aveva riconosciuto e indicato l'orizzonte mondiale della questione sociale. Proseguendo sulla medesima strada, anch'io ho avvertito il bisogno di dedicare la Caritas in Veritate a tale questione, che nel nostro tempo è diventata radicalmente questione antropologica, nel senso cioè che essa implica il modo stesso di concepire l'essere umano, sempre più posto nelle mani dell'uomo stesso dalle moderne biotecnologie. Le soluzioni ai problemi attuali dell'umanità non possono essere solo tecniche, ma devono tener conto di tutte le esigenze della persona che è dotata di animo e corpo e devono così tener conto del Creatore Dio.
Così Benedetto XVI, ieri mattina, prima della preghiera dell'Angelus, così il Papa ha ricordato i contenuti della sua terza enciclica, l'enciclica cosiddetta sociale, la Caritas in Veritate, pubblicata proprio la settimana scorsa. C'è un passaggio di questa enciclica, al capitolo sesto, lo sviluppo dei popoli e la tecnica, il punto 74, in cui il Papa scrive: campo primario e cruciale della lotta culturale tra l'assolutismo della tecnicità e la responsabilità morale dell'uomo è oggi quello della bioetica, in cui si gioca radicalmente la possibilità stessa di uno sviluppo umano integrale. Si tratta di un ambito delicatissimo e decisivo in cui emerge con drammatica forza la questione fondamentale se l'uomo si sia prodotto da se stesso o se egli dipenda da Dio. È un concetto che, come avete sentito, il Papa ha toccato proprio ieri mattina. Un concetto che si collega anche a una domanda che potrebbe sembrare difficile: può la bioetica essere il presupposto dell'etica economica, come in qualche modo sembra sostenere il Papa in questa enciclica? Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Io saluto Roberta Maccaroni, tecnico del suono, per questa puntata di Al di là della notizia. In regia Efa Rorman e Maria Serena Tullio. Saluto anche Patrizio Ciprari in regia e saluto il nostro ospite con cui apriamo questo approfondimento ancora una volta dedicato alla terza enciclica del Papa pubblicata proprio la settimana scorsa. È con noi al telefono il professor Stefano Semplici, professore straordinario di etica sociale all'Università di Roma Tor Vergata, direttore della rivista Archivio di Filosofia. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Ecco, leggerò la domanda con cui abbiamo aperto. La bioetica ha presupposto dell'etica economica. Sembra questo uno dei punti più originali davvero della complessa e importante enciclica Caritas in Veritate. Com'è possibile questo collegamento?
La domanda è assolutamente ben centrata e per rispondere ad essa è necessario cogliere i diversi livelli di lettura di questa enciclica. Ripetendo anche il grande magistero ed aggiornando il grande magistero della Populorum Progressio, Benedetto XVI affronta certamente i grandi principi, i grandi temi, le grandi contraddizioni anche che sono legate allo sviluppo economico e alla regolamentazione del mercato nella loro valenza appunto specificamente di contratto e scambio di merci equivalenti. Tutti questi temi, tuttavia, vanno inquadrati in quello che è il vero asse portante della riflessione di Benedetto XVI, ogni qualvolta ne va di momenti, di capitoli, di esperienze significative, in qualche modo fondanti dell'esperienza umana, ovvero la questione antropologica, come ha ribadito anche nel suo intervento di ieri mattina che avete riportato in apertura di trasmissione. La radicalità della questione antropologica è ciò a partire da cui va letto anche l'agire economico. In altri termini, è come se Benedetto XVI articolasse la sua riflessione su tre piani. Il primo lo potremmo definire quello del rapporto fra la razionalità formale e la razionalità materiale dell'agire economico. È il livello, per dirla in termini più semplici, al quale ne va dei contenuti, della sostanza, dei valori, delle finalità che sono comunque incorporate nell'agire economico dell'uomo. In altri termini, Benedetto XVI ripete ancora una volta che non esiste agire economico che sia neutralmente orientato alla massimizzazione di un parametro come per esempio quello del profitto. Ed è per questo.
Scusi se ne interrompo, professore, è sì. Come dire che l'economia non può pretendere una zona di autonomia, di neutralità rispetto ai valori morali?
Noi abbiamo assistito effettivamente, ma intanto varrebbe la pena di non dimenticare che l'economia nasce da un filosofo morale, l'economia moderna, economia politica nasce da un filosofo morale che è Adam Smith. E ciò a cui abbiamo assistito in questi ultimi decenni in particolare, ma è un trend dominante della cultura contemporanea, è un processo di progressiva presa di distanza, se vogliamo compartimentazione dell'economico dalle altre due sfere con le quali da sempre si è trovato in maggiore continuità, ovvero e contiguità, ovvero l'etica e il diritto. Per il Papa, mancare questa contiguità significa mancare la radicalità della questione antropologica che è implicita nelle contraddizioni dell'agire economico, così come le abbiamo viste dispiegarsi anche nella crisi di questi ultimi mesi e di questi ultimi anni. Di qui il rilancio dunque della questione antropologica in tutta la sua portata. È come se il Papa dicesse: guai a pensare che esista una dimensione dell'umano, sia pure essa tanto importante e qualificante, come quella nella quale l'uomo è impegnato per soddisfare i suoi bisogni essenziali, per coltivare e far crescere i suoi interessi, l'economia. Guai a pensare che esista una dimensione dell'umano che è da sola capace di risolvere il problema dell'umano nel suo complesso. Quindi la domanda rimane radicalmente etica. La domanda rimane radicalmente antropologica dell'uomo tutto intero e di tutti gli uomini, l'idea dell'umanità come grande famiglia umana, e per questo la domanda intercetta inevitabilmente quel piano al quale Benedetto XVI ha dedicato così grande e appassionato slancio fin dall'inizio del suo pontificato, cioè appunto la questione bioetica, perché là dove ne va della vita nella sua condizione di maggiore fragilità, di maggiore esposizione, l'inizio e la fine della vita, ecco, là ne va del significato che noi riconosciamo all'uomo e alla sua dignità. Riconoscere questo significato significa porsi nella prospettiva corretta per affrontare le tante questioni che la cura, l'attenzione, l'amore per l'uomo tutto intero ci pone, fra queste l'agire economico.
E quindi resta centrale il problema, diciamo così, di un predominio della tecnica in qualche modo, sia in campo economico, sia in campo ovviamente della biologia, della bioetica, delle biotecnologie. In qualche modo, il Papa ce l'ha detto anche ieri mattina, se ci consideriamo creature di Dio, quindi non padroni della nostra vita, non possiamo dare il predominio alla tecnica.
Evidentemente è assolutamente pur cause che in questa enciclica troviamo un capitolo della tecnica, sul dedicato alla tecnica. In una enciclica che si occupa prevalentemente delle tematiche dello sviluppo, della solidarietà a livello globale, dunque appunto della razionalità dell'agire economico, che per essere tale va riconosciuta come una forma della razionalità pratica dell'uomo nel suo complesso, ecco qui troviamo anche un capitolo sulla tecnica, perché quella della razionalità tecnica strumentale è per il Papa un'altra delle grandi tentazioni di impoverimento e di riduzione di questa presa della razionalità pratica sull'uomo tutto intero. L'uomo che viene fatto oggetto della tecnica, un po' come l'uomo che con il suo lavoro, pensiamo anche al grande magistero di Giovanni Paolo II su questo tema, un po' come l'uomo che con il suo lavoro diventa semplicemente oggetto, mezzo per la realizzazione di fini economici, è un uomo impoverito, tradito, in qualche modo derubato della sua dignità, non solo di figlio di Dio, ma anche di creatura appartenente al sodalizio dell'umanità. Non dimentichiamo mai che per Benedetto XVI qui ne va non semplicemente della fede in rapporto alla ragione, quasi come se la seconda dovesse essere subordinata alla prima, ma di una circolarità virtuosa nella quale entrambe, la fede e la ragione, raggiungono la pienezza del loro significato e delle loro potenzialità. È un messaggio molto esigente ed anche una sfida alta allo stesso pensiero laico.
Quindi, oltre a portare avanti in maniera molto consona ai tempi la dottrina sociale della Chiesa, questa enciclica rilancia appunto il discorso della necessità di superare il conflitto tra ragione e fede e davvero in qualche modo ribadisce l'importanza di questa collaborazione fra i due piani.
Ed è per questo che la possiamo considerare, ovviamente nell'originalità dei contenuti che essa propone, un altro tassello di un magistero che si va sviluppando in modo coerente, organico, sulla linea esattamente di quell'obiettivo che adesso lei sottolineava. La continuità, la circolarità, direi, di fede e ragione al servizio dell'uomo, che trova nel riferimento ai temi della vita, come lei citava dal paragrafo 74 dell'enciclica, che trova nei temi che immediatamente coinvolgono l'inizio e la fine della vita, la questione radicale per la possibilità stessa di uno sviluppo umano integrale. Credo anche che sarà comunque questo il punto sul quale più facilmente potrà aprirsi un dibattito anche vivace rispetto a questa enciclica, perché, come sappiamo, è qui che si concentrano anche conflitti e dissensi nel rapporto fra il pensiero, il mondo cattolico e la società del nostro tempo.
Quindi attenti a non considerarla solo un'enciclica sociale.
Assolutamente no, potremmo dire, anzi, è evidente che dal punto di vista dello sviluppo quantitativo la parte dedicata ai temi prettamente economici, e non poteva essere altrimenti, è di gran lunga prevalente, ma sarebbe assolutamente un errore parcellizzare questa attenzione del Papa nei confronti del mondo dell'economia e delle responsabilità che ne conseguono rispetto alla cura più complessiva per l'umano che gli ha posto al centro del suo pontificato. La questione economica è, come tante altre, pur essendo di assoluto rilievo nel mondo contemporaneo, una questione in qualche modo applicativa di una visione complessiva dell'uomo e della sua dignità, che è fin dall'inizio al centro di questo pontificato.
Grazie, professor Semplici.
Grazie a lei.
Grazie davvero a Stefano Semplici, straordinario di etica sociale a Tor Vergata, qui a Roma. Con lui abbiamo dunque visto questo nucleo che è un po' nel capitolo sesto della Caritas in Veritate, questo ribaltamento del modello antropologico, che è un po' la vera sfida della terza enciclica di Benedetto XVI per superare il conflitto ragione e fede, ed è significativo che proprio in questo capitolo troviamo un paragrafo, il 73, che è dedicato proprio ai mezzi di comunicazione sociale. Ne parliamo con Adriano Fabris, docente di filosofia morale all'Università di Pisa, dove è anche direttore del Master in Comunicazione Pubblica e Politica. Professor Fabris, buon pomeriggio.
Buon buon pomeriggio a voi.
Dunque, quando parliamo della necessità quando il Papa ci parla della necessità di evitare che la tecnica abbia il predominio rispetto all'uomo, stiamo parlando anche dei mezzi di comunicazione.
Ma sicuramente, anche perché proprio nel numero 73, nel paragrafo 73 del capitolo 6 a cui si faceva riferimento, il Pontefice dice molto chiaramente che i media possono divenire occasione di umanizzazione. E dunque con questa frase inquadra con molta precisione, con molta chiarezza la prospettiva tecnica all'interno di una prospettiva antropologica. Questo vuol dire che la tecnica nelle sue diverse articolazioni non è qualcosa che va meramente subito, non è qualche cosa su cui non c'è la possibilità di incidere in qualche modo. E poi la stessa tematica che il Pontefice ha affrontato parlando di infoetica, cioè mostrando come tutta la dimensione dell'informazione, della comunicazione possa, anzi debba essere ricondotta ad un fondamento antropologico di carattere propriamente etico.
Ecco, in qualche modo proprio all'inizio di questo paragrafo sembra che il Papa vuole sottoporre a critica un certo tipo di comunicazione che, così come l'economia, rivendica la propria autonomia rispetto alla morale. Pensiamo a certi produttori televisivi che ci dicono noi non ci preoccupiamo di educare o diseducare, facciamo televisione e basta.
Infatti, ma il modello in generale che viene messo qui in questione è proprio un modello puramente e semplicemente tecnico, tecnologico, di una comunicazione che si risolve semplicemente nel trasmettere dei dati da un emittente a un ricevente. E qui il fondamento di questa concezione è quello per il quale una buona comunicazione è una comunicazione efficace, una comunicazione efficiente, una comunicazione che in tal modo si autoalimenta. E quindi non è qualche cosa che ritrova la sua radice nella dimensione dell'essere umano. Ecco perché è necessario un vero e proprio ribaltamento di prospettiva. Richiamare qui un discorso, come viene fatto, al senso e alla finalizzazione dei media nel fondamento antropologico significa far comprendere che dal punto di vista della che il punto di vista di una semplice trasmissione dei dati, delle informazioni, delle notizie non è affatto sufficiente. Nella comunicazione c'è in gioco molto di più, c'è in gioco, lo dice la parola stessa, la condivisione, la compartecipazione, la creazione di uno spazio comune all'interno della quale è garantita la dignità delle persone, dei popoli, come sempre nel numero 73 viene detto. E quindi ecco come emerge con molta chiarezza uno sfondo etico all'interno stesso del discorso comunicativo che viene proposto.
Pensando al mezzo di comunicazione che è esploso proprio negli ultimi anni, l'internet, c'è una frase del Papa che fa riflettere. Tra l'altro il Papa ha dedicato, come ben sappiamo, a questo mezzo di comunicazione proprio il suo ultimo messaggio per la giornata di comunicazione sociale. Ecco,
sì.
Il Papa scrive: i mezzi di comunicazione sociale non favoriscono la libertà né globalizzano lo sviluppo e la democrazia per tutti, semplicemente perché moltiplicano le possibilità di interconnessione e di circolazione delle idee. È quello che lei stava dicendo, professor Fabris, in qualche modo, no?
Ma sicuramente, perché il problema non è tanto la moltiplicazione quantitativa delle possibilità di connessione. Sembra che il comandamento tacito, il dovere nascosto di internet si possa riassumere nel precetto sii connesso e aumenta in tal modo le tue connessioni e le connessioni degli altri. Ma il problema non è quantitativo, il problema è qualitativo, il problema è quale tipo di connessione, come viene ad essere realizzata la connessione, il collegamento nei confronti di altro e di altri. E qui allora la connessione si scopre relazione. Non è semplicemente un cambio di termine o la sostituzione di una parola con un'altra, veramente la relazione è un affare antropologico che può come radice realizzarsi adeguatamente nelle varie forme che la tecnica certamente enfatizza, che la tecnica moltiplica e potenzia, ma che sicuramente non può pretendere di sostituire quanto al loro senso etico. Come dice proprio nel messaggio sulle comunicazioni sociali, per la giornata delle comunicazioni sociali che lei citava prima, lo stesso Benedetto XVI, non tutto quello che è tecnicamente possibile è anche eticamente praticabile.
Quindi ritrovare questo fondamento antropologico anche nella tecnica della comunicazione. E professore, come ha scritto il nostro amico Paolo Bustaffa, direttore del SIR, questo è anche uno stimolo a ritrovare la nobiltà di una professione, quella giornalistica in qualche modo, no?
Certamente, la quale si fonda proprio sia nella caritas che nella veritas, ma appunto per questo soprattutto è animata da questo intreccio di carità e verità che nei numeri iniziali della sua enciclica il pontefice mette così chiaramente in relazione l'uno all'altro, vale a dire il legame tra carità e verità significa legame di rispetto. E dunque vi è proprio nella professione giornalistica e nella sua nobiltà, nella sua autentica vocazione, un rispetto per le cose che devono essere dette per come sono, un rispetto per le persone che devono essere appunto informate e coinvolte secondo le prospettive delle etiche secondo cui le idee possono essere trasmesse, e alla fine anche un rispetto per noi stessi che in qualche modo collaboriamo e scriviamo nel nostro mestiere, nella nostra vocazione giornalistica.
Ecco, un'ultima curiosità. Professor Fabris, da un punto di vista semplifichiamo, da un punto di vista strettamente laico, quindi lei oltre a essere docente di filosofia morale dirige anche un master in comunicazione, dal punto di vista appunto degli studi accademici non confessionali, non cattolici, che tipo di interesse ci può essere verso questo tipo di messaggio contenuto nella Caritas in Veritate, parlando sempre di comunicazione di massa?
No, credo davvero che l'interesse sia stato e sia molto forte, lo dimostrano proprio le reazioni che ci sono state nei giorni scorsi e che continuano a esserci per questo documento. Un interesse perché? Perché io credo che ci si renda conto sempre più chiaramente, sempre più marcatamente, che una tecnica senza quel supplemento d'anima che è l'etica, ovviamente un'etica orientata alla salvaguardia e alla dignità della persona, una tecnica senza questo riferimento è una tecnica assolutamente cieca, che non è in grado neanche di realizzare compiutamente quella che è la propria vocazione, addirittura rischia di assorbire in sé, di schiacciare al suo interno proprio quelle esigenze da cui pure la tecnica stessa ha avuto origine, ha avuto nascita. E dunque questo richiamo del Papa ad un fondamento etico, ad un fondamento personale, ad un fondamento antropologico, non solo della dimensione sociale ed economica, ma della dimensione comunicativa. Questo giunge particolarmente importante in questo momento, e particolarmente opportuno il richiamarlo, anche perché all'interno del mondo laico non credo che richiami così autorevoli ed elaborazioni così forti si siano finora viste.
Grazie professor Fabris, grazie per essere stato con noi. Salutiamo Adriano Fabris, docente di filosofia morale all'Università di Pisa, direttore del Master in Comunicazione Pubblica e Politica presso quell'Ateneo. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione, è stato un approfondimento di taglio filosofico, potremmo dire, della Caritas in Veritate, la terza enciclica di Benedetto XVI. Grazie anche al professor Stefano Semplici che è stato nostro ospite. Fabio Colagrande vi auguro ancora buon ascolto con i programmi di 105 Life. Tra poco ascolteremo i titoli del TG1 delle 13:30 di oggi che abbiamo registrato per voi.
Stupri a Roma, interrogatorio in carcere per Luca Bianchini. Nella sua casa sequestrati oggetti per riti propiziatori. Rischio asfissia per le piccole e medie imprese, dice il presidente della Consob Cardia, che lancia anche l'allarme credito. Arriva il grande caldo, settimana bollente in tutta Italia, umidità e temperature oltre i 35 gradi, città senza misure anti-afa. Crotone, 16 indagati per i fondi della centrale a turbogas, tra loro Pecoraro Scanio e l'ex governatore Chiaravallotti. Da oggi 6 giorni di sciopero dei giudici di pace, protestano per cattiva organizzazione e aumento dei carichi di lavoro. Calcio d'estate, dalla tournée americana dell'Inter alla super offerta del Chelsea per Ibrahimovic, Milan debutto vincente. Buongiorno dal TG1, apertura di cronaca per questa edizione del nostro giornale. Interrogatorio in carcere per l'uomo arrestato a Roma con l'accusa di essere l'autore degli stupri nei garage. La prima verifica dell'impianto accusatorio che ha portato alla soluzione di almeno 3 casi di violenza sessuale nella capitale. Intanto nell'abitazione di Luca Bianchini sono stati sequestrati molti oggetti utili alle indagini. Allora sentiamo Alessandra Di Tommaso e Raul Passaretti.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
E alle 13:42 torniamo in diretta per continuare la trasmissione di oggi, questa puntata di Al di là della notizia che stiamo dedicando ancora alla terza enciclica di Benedetto XVI, la Caritas in Veritate. Nella prima parte abbiamo ascoltato Stefano Semplici, professore di etica sociale, e Adriano Fabris, professore di filosofia morale all'Università di Pisa, soprattutto sul sesto capitolo dell'enciclica, quello dedicato allo sviluppo e alla tecnica in particolare. Adesso concentriamoci su un incontro che c'è stato questa mattina a Roma, organizzato dall'Ufficio per la Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma presso il CNEL, la nuova enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI, itinerari di ricerca per la cultura universitaria, incontro a cui ha partecipato anche il professor Leonardo Becchetti, docente di economia politica a Tor Vergata, direttore del sito benecomune.net, che è in linea con noi. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio agli ascoltatori.
Ecco, intanto com'è andato l'incontro? Le chiediamo di fare il giornalista, un reportage, insomma, è andato bene?
È stato un bel incontro, ben partecipato, c'erano molti giovani che sono entusiasti di tutta una serie di nuove tematiche di ricerca che il Papa poi ha sottolineato e ha legittimato molto bene nell'enciclica. Devo dire che era un pubblico molto ben assortito e credo sia stato molto interessante anche il dibattito.
Ecco, nel confronto tra gli economisti presenti è emerso un po' qual è il punto di novità fondamentale dal punto di vista dell'economia e anche dell'etica sociale di questa enciclica.
Credo che il punto chiave sia il fatto che non siamo più in un sistema bipolare, stato mercato, ma un sistema a 3 pilastri. Stato mercato, dove però la società civile e i cittadini responsabili hanno un ruolo fondamentale. Il Papa lo ha detto in maniera molto fulminante in un punto dell'enciclica, dove dice che Stato, il binomio Stato-mercato in alcuni casi erode quel valore sociale, quella capitale sociale di cui il sistema ha bisogno per funzionare. Quindi ha aperto la porta a tutta una serie di nuovi attori che vanno dalle imprese socialmente responsabili for profit alle banche etiche, ai commerci equi e solidali, alle microfinanze, alle imprese con finalità sociali, e ha soprattutto sottolineato l'importanza dei cittadini attraverso le loro scelte di consumo e di risparmio socialmente responsabili.
Quindi si dà molto importanza alla responsabilità individuale in questo modello?
Assolutamente, c'è un altro punto molto bello dove si dice per un certo tempo si è pensato che le istituzioni con le loro regole potessero da sole risolvere i problemi dell'economia. Oggi si è sempre convinti invece che le regole non bastano, ma c'è bisogno di una responsabilità sia dei grandi ma anche delle imprese e dei cittadini. L'azione dal basso è fondamentale per poter costruire un nuovo sistema.
Quindi da questa enciclica esce anche un nuovo modello di impresa?
Assolutamente, l'impresa diciamo si riconosce la presenza di tutta una serie di imprese particolari che hanno come obiettivo primario quello di creare valore sociale o ambientale e che poi realizzano anche dei profitti. Dall'interazione tra queste imprese, dice l'enciclica, nascono forme di ibridazione per cui le imprese sociali, i pionieri, sono anche contagiosi, quindi stimolano poi le imprese tradizionali ad aumentare il loro orientamento sociale e ambientale. Tutto questo sotto la spinta dell'azione dei consumatori.
Tra l'altro il Papa dunque non solo lancia una sfida, ma parla anche di una realtà che è già presente nel mondo economico.
Io direi assolutamente di sì, riconosce questa realtà e il lavoro scientifico di ricerca che già da tempo si fa su queste realtà ne sollecita dell'altro. Io direi, parafrasando le parole molto belle con cui Obama ha chiuso il suo intervento in Ghana, in questo momento possiamo cambiare le cose perché la storia oggi sta cambiando, soprattutto dopo questa crisi.
Quindi anche dal punto di vista, diciamo, degli studi economici ci sono prospettive che partono da questa enciclica e vanno avanti?
Assolutamente, c'è tutto il filone degli studi di impatto, cioè valutare rigorosamente quelli che sono le realizzazioni sul campo di queste particolari forme di imprese innovative. C'è tutto il filone degli studi sulla felicità e soddisfazione di vita che ci restituiscono una persona più ricca con un'antropologia non riduzionista come quella dell'Homo Economicus, e ci sono tutti gli studi anche sulla concorrenza e le logiche di mercato e nella concorrenza appunto tra i pionieri e quelli che sono gli imitatori, e quindi tutte quelle forme di ibridazione e di contagio che le imprese pioniere riescono a porre in atto all'interno del mercato.
Qual è stata l'accoglienza nel mondo accademico, al di là degli ambiti più cattolici, di questo documento del Papa?
Ma io devo dire incredibilmente positiva. Oggi si ricordava come invece quando uscì La Popolorum Progresso, ovviamente era un altro momento culturale, il consenso non fu unanime. Questa volta abbiamo visto interventi da Tremonti alla Mercegaglia, a Draghi stesso che ha scritto un pezzo illuminante sull'Osservatore Romano, abbiamo visto interventi veramente favorevoli, e tutti riconoscono che questa enciclica porta degli spunti di riflessione e sicuramente seconderà e illuminerà il pensiero degli economisti e degli addetti ai lavori dei prossimi anni.
Grazie professor Becchetti.
Grazie a voi, arrivederci.
13:48 minuti, eravamo con Leonardo Becchetti, docente di economia politica presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma Tor Vergata, direttore del sito www.benecomune.net. Tra i partecipanti alla tavola rotonda che questa mattina c'è stata al CNEL, organizzata dall'Ufficio per la Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma, una tavola rotonda dedicata proprio agli itinerari di ricerca che nascono dalla Caritas in Veritate di Benedetto XVI. Noi con questo intervento ci fermiamo per davvero. Io ringrazio Mario Scattone, Roberta Maccaroni, tecnici del suono per questa trasmissione, Farormale Maria Serena Tullio in regia, grazie anche a Patrizio Ciprari, da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate su 105 Live.